file 13, pagina 57. Niente di nuovo. Anche presso i mongoli di Gengis Khan erano assai in uso i patti di sangue, e nell'antica leggenda germanica troviamo il Santo Graal, continua confluenza di forze spirituali, rappresentato da un vaso pieno di un liquido simile a sangue, cui si accostava l'eroe wagneriano dopo aver superato le prove più ardue. Walter Darré, intimo amico di Rosenberg e fondatore del RU-SHA, scrive in proposito. Nota: servizio centrale della razza e del popolamento. Fine nota. Raccoglieremo il sangue migliore, come dai pochi maschi e femmine puro sangue superstiti abbiamo ricominciato ad allevare i nostri antichi cavalli di Hannover. Così nel corso delle generazioni alleveremo di nuovo l'esemplare puro del tedesco nordico. Delle colonizzazioni che avverranno nel futuro si occupa l'Hauptamt für die Festigung deutschen Volkstums, servizio centrale per il consolidamento del germanesimo, diretto da Ulrich Greifeld. Per assicurare il predominio biologico della razza ariana, i medici sono invitati a studiare, sperimentare, ricercare e riconoscere le leggi più profonde della erbiologia, la biologia dell'ereditarietà. Non peraltro, sin dal 1934, Himmler ha posto sotto le dipendenze delle SS l'Istituto di ricerca e studio della comune eredità degli avi, fondato l'anno prima dal professor Wurst. Scopo di questo istituto: verificare, attualizzare, completare le teorie antisemitiche e razziali formulate nei secoli scorsi e codificate nell'Ottocento da due scrittori, uno francese e l'altro inglese. Il primo era il conte Joseph Arthur de Gobineau. Col suo saggio sull'ineguaglianza delle razze umane, il secondo Houston Stuart Chamberlain con l'opera Fondamenti del XIX secolo. Si auspica il giorno in cui, grazie all'opera di questi medici, il superuomo di Nietzsche potrà essere prodotto in allevamento. Nota: confidenza di Himmler al suo massaggiatore Felix Kernst. Fine nota. La ANERBE, questa poderosa organizzazione, vera fucina di ipotesi, studi e ricerche, si orienta in tre direzioni: eredità propriamente detta, erbe, espansione dell'uomo, Raum, spirito dell'uomo, Geist. L'organo ufficiale del ANERBE, il mensile Germanen, a carattere popolare, si occupa di diffondere le teorie del ANERBE, oltre che le risultanze di ricerche preistoriche ed etnografiche che si fondano in ultima analisi con la geopolitica e la filosofia. Una nuova biologia, quindi, una razza più pura e prolifica. Da questa grande battaglia, l'eutanasia rappresenta la fase prima, una misura preliminare per sradicare una volta per sempre l'erba cattiva. D'altronde, pensano a Berlino, anche i greci precipitavano dal monte Taigeto i bambini che nascevano deformi. Ed è un fatto storicamente provato che quando nell'anno 430 avanti Cristo una pestilenza infuriò ad Atene, Ippocrate consigliò che gli appestati fossero lasciati al loro destino, non essendo possibile aiutarli. Platone nell'antichità, Tommaso Moro e Francesco Bacone nel Rinascimento, Nietzsche nell'epoca moderna hanno tutti sostenuto a spada tratta l'eutanasia. Anche la Chiesa, soprattutto Lutero, ha sostenuto che quella condotta da un idiota non è di certo una esistenza voluta da Dio. Ma al di sopra di ogni considerazione storica, filosofica, politica, sociale, religiosa, prima di emettere un giudizio ponderato sull'eutanasia, chiunque dovrebbe andare in un manicomio o in un cronicario e restare con i pazzi o gli incurabili per qualche giorno. Solo dopo un po' può dire a cuore aperto se quella vita la augurerebbe a se stesso o a qualche suo caro. Nota: questi concetti sono stati sostenuti apertamente al processo di Norimberga da Karl Brandt come testimone a propria difesa, il quale ha poi dichiarato testualmente: «Oggi non esiste un solo medico che non cerchi di alleviare le ultime ore ai morituri. Si comincia con lo smettere di somministrare i cardiotonici al malato di cui si prevede la morte e si passa a dargli dei narcotici. Il paziente spera che lo si aiuti a morire e in cuor loro anche i parenti. Tanto vero che poi sui giornali si scrive che il malato ha finalmente finito di soffrire. Ho letto che si è riusciti a tenere in vita un bambino demente per una malattia congenita del cervello e che questa creatura ha gridato per 3 anni e mezzo. In questo io non trovo nulla che possa essere definito umano. Certo, si può dire che il procedimento di eutanasia da noi seguito non era molto bello, che la fine di un essere umano è sempre crudele, ma nella vita ciò che è biologico non è mai bello, anzi può essere addirittura antiestetico e ripugnante. Basta pensare al mangiare, dalla masticazione sin giù all'ultimo atto della digestione. Nemmeno un'operazione è un evento bello, ma può essere utile, e neppure il parto è bello. Io credo che il medico possa porre le basi scientifiche concrete per imporre l'idea di eutanasia, che il teologo possa aiutarlo ad elaborare questi suoi criteri, che infine il giurista, in quanto autorità statale, possa dargli la piena possibilità di aiutare gli esseri umani che soffrono. Fine nota. La macchina si mette in moto rapidamente e mostra in modo inconfutabile tutta la sua cronometrica spietata efficienza. Già un mese dopo la loro spedizione alle cliniche e agli ospedali psichiatrici, i moduli questionari affluiscono in gran numero alla Tiergantenstrasse numero 4. Il primo plico di ritorno contiene ben 300 moduli relativi alle cliniche di Lüneburg, la deliziosa cittadina della Bassa Sassonia costruita sul Salgemma. Ma la gran parte della medicina tedesca si tiene al di fuori di questa operazione. C'è anche chi si ribella. Per esempio, il professor Friedrich Oelsel, direttore di un asilo di bambini deficienti a Scharzee-Kitzbühel, invitato da Van Müller a prendere parte attiva all'operazione eutanasia, gli risponde con questa coraggiosa lettera: «Gentilissimo professore, le sono grato del tempo concessomi per riflettere. I nuovi provvedimenti sono così convincenti che pensavo di poter gettare a mare ogni convinzione personale. Tuttavia, una cosa è approvare le norme dello Stato, un'altra è metterle personalmente in atto sino alle estreme conseguenze. Penso, ad esempio, alla differenza che corre tra il giudice che emette una condanna a morte e il boia. Ecco perché io non posso che constatare che il mio temperamento è negato per questo lavoro. Per quanto tante volte sia vivo in me il desiderio di porre fine a certe sofferenze, tanto ripugnante è per me farlo sistematicamente a sangue freddo, senza essere animato dai sentimenti umani proprio del medico verso il proprio paziente. Io penso che questo rapporto non sia necessariamente una debolezza, nemmeno dal punto di vista di un medico nazionalsocialista. Tale sentimento, quindi, mi impedisce di assumermi questo nuovo incarico. Se questo mio atteggiamento mi costringerà a lasciare ad altri l'istituto infantile, sarà per me indubbiamente una perdita dolorosa. So che questa sua offerta è prova di particolare fiducia e in nessun modo io potrei meglio onorarla che con un gesto di chiara onestà ed assoluta franchezza. Heil Hitler, firmato Oelzel. Tuttavia gli aderenti entusiasti al programma non mancano. Per il professor Franmüller c'è un gran lavoro. L'Obermed Rat Franmüller è il consigliere generale del Consiglio dei Periti. Nota: accusato di pluriomicidio dal Tribunale di Monaco di Baviera, il 15 giugno 1948 è stato poi riconosciuto infermo di mente. Fine nota. Riceve ormai ogni giorno centinaia e centinaia di questionari scrupolosamente compilati dai medici di ogni parte della Germania. Ogni giorno deve esaminarli tutti e decidere sui casi cui accordare il privilegio dell'eutanasia. Non v'è tempo da perdere. I centri di eliminazione creati ad Hadamar, Grafenegg, Arteim non possono aspettare. Ludwig Lehner, un prigioniero di guerra tedesco, rilascerà a Norimberga questa dichiarazione giurata, dalla quale risulta, come già nel 1939, epoca in cui l'incontrò nella sua clinica di Elftinghaar, von Müller inseguisse da tempo la sua idea di eliminare i bambini affetti da anomalie psichiche e fisiche congenite o acquisite. Quando entrai, quest'uomo alto e massiccio era circondato da alcuni collaboratori e da personale specializzato. Parlava in una corsia ove in una ventina di lettini giacevano altrettanti bambini di età compresa tra 1 e 5 anni. Stava dicendo: ai miei occhi di nazionalsocialista queste creature rappresentano soltanto un peso per il nostro popolo. Noi non li facciamo fuori con i veleni, con le iniezioni, eccetera, perché in tal caso offriremmo alla stampa straniera e a certi signori della Svizzera, aperta allusione alla Croce Rossa Internazionale, nuovo materiale contro di noi. No, il nostro metodo è molto più semplice e naturale. Così dicendo, aiutato da una infermiera, tolse un bambino da un lettino. Mentre lo mostrava, intorno come una lepre morta, con sguardo da intenditore, aggiunse: questo bambino, per esempio, non durerà più di 2 o 3 giorni. Con la sua faccia grassa fece un ampio sorriso e chiarì agli altri il suo metodo. Il metodo non consiste nel sospendere di colpo la nutrizione di questi bambini, basta ridurre gradualmente le razioni. Così, durante l'agonia, è possibile ottenere dati molto più nuovi ed interessanti sul comportamento dell'organismo iponutrito. Non dimenticherò mai questo assassino che ghignava ghermendo nella sua mano grassa quel mucchietto di ossa piagnucolanti circondato da altri bambini già quasi distrutti dalla fame. Interrogato in proposito, il professor Frammüller così dirà a Norimberga: «Misure simili di eutanasia non sono nate sotto il nazionalsocialismo. I suoi principi si trovano già nel pensiero e nelle ideologie di molti secoli fa». Frammüller ed i suoi collaboratori sono oberati di lavoro. Ricevono ogni giorno centinaia di moduli relativi ai soggetti da eliminare. In 2 settimane hanno dovuto decidere in senso positivo su oltre 2000 pazienti. Però dispongono di una organizzazione quanto mai efficiente. D'accordo con la sezione T4 di Berlino, sono state fondate infatti 3 società mascherate per portare a buon fine l'eutanasie Unternehmen. Queste società sono la Associazione del Reich Stabilimenti Terapeutici Ospedalieri, che ha l'incarico segreto di reperire i malati da eliminare inviandoli alle cliniche e agli ospedali designati per l'osservazione. La Fondazione di Utilità Pubblica per le Cure Ospedaliere, che si occupa di risolvere i problemi finanziari. La Società di Utilità Pubblica per il Trasporto dei Malati, SRL, che ha l'esclusiva di trasportare i soggetti destinati all'eutanasia. Si serve di speciali autobus gialli che per brevità sono indicati col nome di Gerhard Omnibus. I più piccoli, piccola ala, possono contenere 30 persone. I più grandi, grande ala, 50 persone. Nessun aspetto del problema viene trascurato. Che l'ingranaggio funzioni bene è dimostrato dal fatto che già pochi giorni dopo la creazione di tali società, Frammüller riceve dal Ministero degli Interni questa lettera. Ministero degli Interni, al dottor Frammüller, direttore della clinica di Elfingen Ahr, oggetto trasferimento di pazienti, Berlino, 25 novembre 1940. L'attuale situazione rende indispensabile il trasferimento di un gran numero di pazienti ricoverati nelle cliniche. A nome del commissario della difesa del Reich, ordino l'evacuazione di 120 pazienti dal suo istituto. Per questo trasporto vi contatterà un funzionario della società per i trasporti. Il trasporto deve essere preparato dall'istituto che effettua la consegna. Se non esistono binari ferroviari che arrivano al suo istituto, è necessario che i malati vengano trasportati alla stazione ferroviaria più vicina. In previsione del viaggio di qualche ora, è preferibile trattare con calmanti i pazienti più irrequieti. Alla consegna, i malati dovranno indossare biancheria e indumenti propri, portando con sé, in pacchi ben confezionati, gli altri effetti personali. Se il paziente non possiede abiti propri, sarà l'istituto a prepararglieli. Le cartelle cliniche e gli incartamenti relativi ai pazienti vanno consegnati a mano al funzionario della società che dirige il trasporto. L'istituto avvertirà i parenti dei malati, che pagano la retta, che questa dovrà continuare ad essere versata all'istituto stesso, sinché questo la richiederà. Per i criminali tale comunicazione va fatta alle autorità competenti, indicando il numero dell'incartamento. La clinica che prenderà in consegna i malati avvertirà direttamente i parenti dell'avvenuto trasferimento con la massima sollecitudine. Se nel frattempo un parente si presentasse al vecchio istituto, si dirà temporaneamente che il malato è stato trasferito per ordine del commissario alla difesa. Pagina 62.